Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Canaan. Giuseppe e i suoi fratelli, discordie tra fratelli. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il greggio con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora, Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di lui. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Sogni di Giuseppe. Ora, Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiavano ancora di più. Disse dunque loro: ascoltate il sogno che ho fatto. Noi stavamo regando i covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò e restò diritto, e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti a me. Gli dissero i suoi fratelli: vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare? Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: ho fatto ancora un sogno, sentite. Il sole, la luna e 11 stelle si prostrarono davanti a me. Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli disse: che sogno è questo che hai fatto? Dovremmo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa.
La storia di Giuseppe ha in sé tanti elementi, copre quasi la seconda metà del libro della Genesi, perché da qui dal capitolo 37, anche se già si parla della nascita di Giuseppe nel capitolo 35, ma la vera storia di Giuseppe inizia qui. Fino al capitolo 50, che è la fine del libro della Genesi. Quindi capite che è una storia molto articolata, che noi seguiremo in maniera abbastanza fedele. Ovviamente non potremo fare proprio tutto, perché ma non è neanche importante, perché poi ci sono delle cose un po' si ripetono, per cui. Ma i temi sono tanti, i punti di vista dal quale si può guardare questa storia sono tanti, e noi sceglieremo uno fondamentalmente, perché è quello, diciamo, un po' che attraversa tutta il libro della Genesi, però adesso io ne accennerò altri per farvi vedere come è possibile la ricchezza della parola di Dio, e che quindi quello che io dico sempre non esaurisce assolutamente il senso e il significato, le possibilità di lettura della parola di Dio, che sono, come sappiamo, molteplici, anzi, se vogliamo, infinite, perché sono poi dopo quelle che ognuno di noi riceve dallo Spirito Santo. La storia di Giuseppe può essere letta come il riconoscimento della provvidenza di Dio. La provvidenza è sempre presente, è un po' anche questo un filo rosso che lega tutti gli avvenimenti, e soprattutto è la provvidenza di Dio che opera nonostante, anzi, attraverso il male fatto dagli uomini. Cosa questa che per noi è sempre un po' complicata da accogliere. Abbiamo già visto Giacobbe in tutti i suoi comportamenti non molto, diciamo, consoni o lineari, diciamo, è però l'eletto di Dio, colui che riceve le promesse, che è il continuatore della storia che Dio fa con l'umanità. Dio agisce, la provvidenza di Dio agisce anche attraverso il male operato dagli uomini. E questo ci dice quindi che sempre la storia degli uomini, cioè la nostra storia comune e personale, ha dentro di sé un germe di salvezza. È sempre una storia di salvezza. Può passare dalle strade più complicate, più traverse, più accidentate, ma è sempre una storia di salvezza. Altro elemento importante, questo è più, un po' più dal punto di vista storico, la storia di Giuseppe, insieme ai suoi fratelli, padre Giacobbe, è l'evento, diciamo, che permette poi che ci sia l'esodo. Perché vedremo che questa famiglia, questa tribù, per motivi di carestia si sposta in Egitto, lì rimane, lì si moltiplica e così finisce praticamente il libro della Genesi. Subito dopo inizia il libro dell'Esodo, dove troviamo appunto i discendenti di Giacobbe e di Giuseppe moltiplicati, che si sono inseriti, e poi comincia tutta la storia che sappiamo, la liberazione, prima la schiavitù, poi la liberazione, tutto il percorso dell'Esodo. Perché questo è così importante? Perché noi sappiamo, l'Esodo è l'evento fondante della storia di Israele, ma è l'evento fondante, poi l'evento, se vogliamo, di svolta della storia della salvezza, anche della nostra salvezza, perché anche la nostra salvezza passa, trae alle sue radici in quell'evento, e anche noi siamo chiamati sempre a rivivere quell'evento. Non a caso, se voi ci pensate, la veglia pasquale è tutta molto, diciamo, è organizzata e riprende, ci chiama, ci porta a in qualche modo rivivere, attualizzandolo per noi, quel momento della storia della salvezza. Quello però che ci colpisce è che questa è una storia, se vogliamo, laica, perché nella storia di Giuseppe Dio è molto dietro le righe, dietro il palcoscenico, diciamo, sta dietro. Il protagonista assoluto è Giuseppe, che è una figura ideale, ovviamente, perché a parte questo momento sembra non sbagliare niente. Vedremo che qui c'è un problema in quello che fa, in come si comporta qui, ma poi Giuseppe sembra quasi non sbagliare niente. Quindi è una figura molto equilibrata, molto forte. Soprattutto, e questo sarà il nostro approdo a maggio, sì, perché ci vuole tutta la storia prima di arrivare a questo, è l'innocente che soffre e che sa riconoscere in questa sofferenza la presenza e l'azione di Dio. Per questo Giacobbe è una delle figure più trasparenti di Gesù. Ho detto Giacobbe, scusate, Giuseppe. Ecco, io poi non mi sbaglio sempre, correggetemi perché... Giuseppe, ecco, è una figura, ecco, della, chiara, evidente, di Cristo. No. In realtà Giuseppe è il primo personaggio, diciamo, protagonista della storia del libro della Genesi e anche della storia della salvezza, che non appartiene appunto ai patriarchi, non è un patriarca. Infatti quando anche Gesù si riferisce all'origine del popolo e della fede del popolo, parla di Abramo, Isacco e Giacobbe, non Giuseppe. Perché? Perché i patriarchi, sia Abramo, Isacco che Giacobbe, sono destinatari della promessa di Dio in prima persona. Sono loro che ricevono la promessa di Dio e sono loro che la trasmettono. Giuseppe invece è colui che permette che questa promessa sia trasmessa al popolo, che è rappresentato dai 12 fratelli, che poi diventeranno le 12 tribù di Israele. Quindi Giuseppe non è, infatti Giuseppe non è il primogenito. E non lo, mentre Giacobbe non era il primogenito, ma riceve la primogenitura al posto di Esaù, Giuseppe non riceve la primogenitura. Il primogenito rimane Ruben, sempre e comunque. Anche se quando viene fatto l'elenco dei 12 fratelli, dei 12 figli di Giacobbe, viene suddiviso, diciamo, questo nel capitolo 35, per questo vi dicevo si comincia a parlarne lì. Viene suddiviso in due parti questo elenco, 6 più 6, e all'inizio della prima serie c'è Ruben, il primogenito, si potrebbe dire così, sul piano giuridico, perché era quello nato, il primo nato a Giacobbe, da Lia, che era la moglie che Labano gli aveva dato, ecco, di nascosto, ecco. La seconda serie è aperta da Giuseppe nell'elenco, il quale sembra quasi avere una diciamo primogenitura sul piano affettivo, e vedremo che questa è la realtà e questo è quello che crea tutto il problema. Questa primogenitura, questa predilezione da parte di Giacobbe per Giuseppe. Ed ecco allora che arriviamo all'angolatura che vedremo noi, al punto di vista da cui guarderemo noi tutta questa storia. Ovviamente anche tutti questi altri elementi torneranno, non è che, ma ciò che ci guiderà fondamentalmente in tutto questo percorso è il tema della fraternità, che mi sembra sia molto molto attuale, tutti, non è che voglio dire, ma mi sembra che oggi ci circonda un problema sulla fraternità, viviamo un problema sulla fraternità. E proprio questo andremo a affermare, che fratelli non si nasce, si diventa, anche se abbiamo gli stessi genitori, non basta il sangue, diciamo così. La fraternità non è un dato di fatto, ma è un cammino di creazione della fraternità stessa. E quello che noi seguiremo è questo, si parte da un conflitto tra questi fratelli, e poi vedremo che piano piano alla fine si troveranno a costruire proprio un rapporto fraterno tra loro. Quindi questi primi 11 capitoli del capitolo 17, primi 11 versetti del capitolo 37, potremmo intitolarli La fraternità minacciata e contestata. C'è una discordia, c'è un odio tra questi fratelli. C'è una rottura di rapporti. Allora, in questo percorso noi ci troveremo davanti, anche se non lo espliciteremo sempre, ma vedrete in fondo, piano piano troveremo delle risposte, no? Tenteremo, diciamo così, ecco, perché dire trovare risposte è sempre un po', anche perché le domande sono di quelle toste, quindi diciamo così, tenteremo delle risposte, cioè come si può giungere a odiare una persona con la quale si andava d'amore e d'accordo? Di chi è la responsabilità? Sempre è da una parte sola? E come imparare a gestire i desideri, i sogni, il rapporto alla fratellanza? Come gestire però i conflitti quando ormai sono in atto? Questa è la storia che noi ci troviamo davanti, e la parola di Dio con questa storia ci darà delle sue risposte, Le risposte della parola di Dio ci sono, il problema è vedere le nostre. Allora, cominciamo, anche se è già tardi, ma pazienza, va bene, diremo quello che possiamo. Giuseppe, dicevo, è nominato per primo. Come è presentato Giuseppe? Si comincia con il nome, no? Vedete? Questa, al versetto 2, la discendenza di Giacobbe, Giuseppe all'età di 17 anni, nominato per primo, no? E si comincia dicendone il nome. Che cosa significa Yosef? In ebraico è proprio così, Yosef. Significa, è un verbo, Yasaf, che significa aggiungere, continuare. Sapete quando è che la prima volta... Perché è sempre importante vedere una parola quando appare la prima volta nella Bibbia, perché lì ci dà il là, diciamo così. Sapete quando appare la prima volta? Quando nasce Abele. Genesi 4:2 dice, parlando di Eva, poi partorì ancora Abele, suo fratello. Abele significa proprio anche questo, aggiunto. Quindi Giuseppe porta un nome che rimanda al primo fratello, che è stato aggiunto all'altro fratello. E questa è l'esperienza che si fa sempre, no? Non so chi di voi è primogenito, ce ne sono diversi che io so, altri forse no, che non lo so, lo sono lo stesso, ecco, io non sono secondogenita. Il primogenito fa un'esperienza, che arriva qualcun altro che viene a fare che cosa? A sottrarre, nella visione del primogenito, no? A sottrarre una parte dell'affetto, dello spazio, del tempo che prima era tutto suo e adesso lo deve dividere con quest'altro, essere più o meno amato o odiato. Poi c'è anche l'esperienza del secondogenito, che deve farsi spazio, lo spazio se lo deve conquistare. Sappiamo che Abele non ha trovato questo spazio, Caino non gli ha fatto questo spazio. E vediamo che anche Giuseppe avrà una difficoltà, anche se non subito, perché all'inizio la famiglia è presentata in armonia, diciamo, lavorano insieme, organizzano... Giuseppe è presentato poi con un dato anagrafico, ha 17 anni, è l'età dell'adolescenza, a quel tempo della prima giovinezza, diciamo. Quindi viene presentato come inesperto, ingenuo, ancora non ben formato anche da un punto di vista della personalità. E presentato come fare il mestiere tipico dei patriarchi, il mestiere della famiglia, niente di particolare, fa il pastore, pascola il gregge con i suoi fratelli. Ma ovviamente la traduzione traduce in un italiano piano, no? Dice pascolava il gregge con i suoi fratelli. Ma noi, se noi andiamo a guardare il testo originale ebraico, l'ordine delle parole è diverso, dice pascolava i suoi fratelli nel gregge. Che vuol dire? Cioè vuol dire che Giuseppe non è semplicemente il pastore delle pecore, ma è la guida della famiglia. Lui è destinato a governare e a guidare tutta la sua famiglia. È una specie di già preannuncio di ciò che dovrà capitare. È un'anticipazione. Anche se questo entra in contrasto, se vogliamo, in contraddizione con la posizione che lui occupa in realtà in questo momento nella famiglia. Perché che cosa si dice? Si dice che stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Però queste due erano schiave. C'erano le due mogli, diciamo, ufficiali, libere, Lia e Rachele. E poi dopo c'erano le due mogli che erano schiave, una di Lia e una di Rachele, che come succede Sara, Agar, no? Tutta la storia lì, che ecco, quella era l'usanza, Abramo si prende come moglie Agar e così Giacobbe si prende come moglie queste due schiave e anche loro hanno dei figli. Allora, Giuseppe all'inizio sta con i figli delle schiave, cioè sta con i fratelli nati dalle serve, quindi si potrebbe dire figli di seconda categoria, anche se lui era figlio della moglie amata di Giacobbe. Quindi sembra quasi essere una posizione inferiore rispetto agli altri fratelli. Quindi qui già c'è questo contrasto, no? Si dice che è il vero pastore della famiglia, o sarà il vero pastore della famiglia, ma parte da questa posizione, diciamo, di secondo livello, di seconda categoria. Però, come accennavo, la famiglia viene presentata unita, lavorano insieme tutti i fratelli, quindi c'è una situazione di armonia inizialmente. Ma ecco, c'è subito nell'ultima parte del versetto 2 un elemento negativo nella famiglia. C'è una maldicenza. Probabilmente sono maldicenze reciproche, Ma chi è qui presentato come l'artefice di questa maldicenza è Giuseppe. Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Ora io non eviterò tutte le volte di dirvi che la parola, l'originale ebraico dice, perché può diventare noioso, però bisogna fare riferimento sempre a quello. Perché è interessante, perché se noi andiamo a tradurre letteralmente, praticamente dice che Giuseppe fece giungere all'orecchio del padre. In questo fece giungere all'orecchio del padre c'è una notazione quasi intenzionale, cioè di per sé non erano le chiacchiere, non erano maligne, è Giuseppe che le racconta in maniera maligna, eh? Quindi vuol dire che in Giuseppe c'è una parola negativa, forse in questo trovarsi in una posizione inferiore attraverso questo parlare con il padre degli altri cerca un riscatto, diciamo, no? Di recuperare una posizione un pochino più favorevole, diciamo, ecco. Però qui c'è niente da fare, il testo ci presenta Giuseppe come un calunniatore, qualcuno, uno che presenta le parole, e guardate si comincia, vedremo che il conflitto nasce fondamentalmente dalle parole, e anche qui, ecco, quando c'è una situazione di odio, di conflitto, appunto, la prima cosa sono le parole, e adesso lo vedremo. E a questo punto, ecco, si è già creata questa relazione particolare, se vogliamo, tra Giacobbe e Giuseppe, attraverso questo portare all'orecchio del padre una parola che poi è una parola cattiva, ma in qualche modo li mette in relazione, no? Allora a questo punto subito l'autore mette davanti qual è la situazione di questa famiglia, da dove nasce il problema, Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli. E dice due motivazioni, diciamo evidenze di questo. Perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica di maniche, dalle maniche lunghe. Questo dobbiamo adesso un po' capire perché si dice questo e cosa significa questo. Il motivo della preferenza di Giuseppe, prima di tutto, dice perché era il figlio avuto in vecchiaia. Quindi, a parte che se noi facessimo un po' di calcoli, Giacobbe non era tanto vecchio quando è nato Giuseppe, ma comunque, qual è il significato? Soprattutto, qual è la cosa? Perché Giacobbe predilige Giuseppe? Perché è il figlio nato dalla moglie amata, che poi è morta dando alla luce Beniamino, l'ultimo figlio di Giacobbe. Forse, ecco, il figlio nato in vecchiaia in realtà è Beniamino, perché è nato parecchio dopo anche di Giuseppe. E questo porta però, ecco, questa predilezione, questo essere, questa notazione sulla vecchiaia forse è un po' una, posso dire, un alibi dato a Giacobbe, è ormai anziano, quindi un po' debole anche affettivamente, anche psicologicamente, e allora questo figlio avuto nella vecchiaia è un figlio verso il quale ha una certa debolezza, diciamo. Di solito quando i babbi nella scrittura importanti hanno delle debolezze per un figlio, creano sempre grande confusione. L'altro sarà Davide, che avrà una predilezione per Assalonne, ecco, il quale gliene combinerà di tutti i colori. E questa predilezione nel nostro testo è indicata da una cosa un po' particolare, che a noi ci suona un po' strana, no? Dice, e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. A parte il fatto che di solito ovviamente gli abiti ai figli li faceva la madre, no? E quindi qui Giacobbe si comporta nei confronti di Giuseppe, oltre che da padre, come madre. Ci sarebbe anche questa, però noi la lasciamo qui perché sennò ci porterebbe lontano. Ma la cosa interessante è che significa queste le lunghe maniche? Significa che Giacobbe non vuole che Giuseppe faccia i lavori pesanti, faccia i lavori manuali, perché per fare i lavori manuali ci voleva l'abito con le maniche corte. Allora, l'abito con le maniche lunghe era l'abito del re, dei principi. Tra l'altro, questo lo possiamo dedurre, non così, ma da un altro testo, perché questa è la parola che indica questa tunica dalle lunghe maniche, o c'è chi traduce anche appunto tunica principesca, ricorre questo termine anche nel secondo libro di Samuele, quando si parla delle figlie di Davide che erano principesse appunto, e si definiscono i loro abiti proprio con lo stesso termine. Quindi è un termine che definisce un abito regale, principesco, da signore si direbbe, da uno che non deve lavorare con le mani. E questo vestito ha una funzione simbolica importante, diventa il simbolo della separazione, che l'amore particolare che ha Giacobbe per Giuseppe opera con gli altri fratelli, diventa, come si potrebbe dire, la visibilizzazione di questa separazione tra gli 11 fratelli e Giuseppe. Ma Beniamino per ora sono 10, diciamo, Beniamino è un po' fuori gioco perché ancora è piccolino. Divisione che è operata dalla scelta di Giacobbe, ma che è rappresentata, resa visibile da questo vestito. E quindi, ecco, si capisce che gli altri fratelli hanno anche ragione di arrabbiarsi, di essere arrabbiati nei confronti di chi? Interessante questo, perché in realtà dovrebbero essere arrabbiati nei confronti di Giacobbe, perché è Giacobbe che fa le preferenze, però si arrabbiano con Giuseppe, odiano Giuseppe, perché in una famiglia patriarcale era meno rischioso odiare il fratello che odiare il padre. Ecco, e quindi diciamo. Quindi questa disuguaglianza operata da Giacobbe scatena l'invidia, e quindi la fraternità è compromessa, è infranta. E la gelosia comincia dallo sguardo. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiarono e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Vedono e non parlano. Sono le due conseguenze. Cominciamo dal vedere, Il narratore ci fa vedere adesso, interessante, cioè anche c'è una costruzione narrativa, pensare che è stato fatto questo nel IV secolo avanti Cristo, fa riflettere. Il narratore cambia la prospettiva e ci fa vedere adesso le cose come le vedono i fratelli. Come è costruito sempre l'ebraico, scusate, ma dice letteralmente: lui, Giuseppe, amava il loro padre più di tutti i suoi fratelli. Cioè vuol dire che è sempre il soggetto è il loro padre, che amava più lui di Giuseppe, ma la costruzione è fatta in modo tale che praticamente manifesta la visione dei fratelli che vedono Giuseppe e Giacobbe da una parte e loro dall'altra. Anche tra l'altro non lo chiamano per nome, non c'è, è diventato lui, c'è solo un pronome, anche questo è interessante. Nell'ebraico si dice i fratelli, il padre amava più di tutti i fratelli del figlio, in italiano si traduce di tutti i suoi fratelli. L'ebraico dice, non dice i suoi fratelli, ma i fratelli del figlio, capite? Non sono più rispetto a Giacobbe i suoi figli, ma sono i fratelli del figlio. No? L'amore del padre, ecco, genera questa visione. Il figlio in realtà di Giacobbe è solo Giuseppe. Noi siamo i fratelli del figlio. Capite? Quindi, i figli, i fratelli dovrebbero odiare Giuseppe, Giacobbe invece. Odiano Giuseppe. Ecco. L'odio genera quindi l'odio attraverso l'occhio che guarda, che vede, prima c'è la posizione, no? Il padre con il figlio e i fratelli del figlio, e allora il problema passa subito alla parola. All'inizio era Giacobbe che aveva detto, era Giuseppe che aveva detto parole cattive. Adesso, diciamo in maniera molto semplice, l'odio si manifesta con la negazione del saluto. Non riuscivano a parlargli amichevolmente. Si direbbero, gli hanno tolto il saluto. Ma gli hanno tolto la shalom, la pace, perché il saluto per gli ebrei è anche oggi shalom, pace, così si salutano. Noi si fa proprio alla messa perché siamo obbligati, no? Loro invece...
Alaichem vuol dire con voi.
Sì. Quindi negare il saluto, negare la parola, significa rompere il rapporto. E quindi c'è una tensione che cresce in tutta la famiglia. A questo punto forse Giuseppe si rende conto della situazione e cerca in qualche modo un dialogo. E allora comincia a raccontargli quello che ha sognato, come a volte no, si fa quando insomma non ci sanno argomenti, non si sa come rompere il ghiaccio, no? Ecco, raccontare i sogni potrebbe essere un modo. Mm. Ma i sogni. Ecco, noi ora abbiamo tutte le interpretazioni di Freud, no, sui sogni, ecco. Ma nell'antichità il sogno era lo spazio del mistero e era anche un mezzo di rivelazione, no? Che Dio usava. E quindi ci possono essere, li troviamo nella Bibbia, sogni che sono dei messaggi, dove viene trasmesso qualcosa, un comando, un'indicazione da parte di Dio. E poi c'è il sogno invece simbolo, simbolico, che di solito preannuncia qualcosa per il futuro. Ovviamente dobbiamo dire che ordinariamente nella Bibbia Dio si rivela e comunica con l'uomo attraverso la profezia, attraverso i profeti, però ci sono molto anche queste rivelazioni attraverso i segni. Se ci pensiamo bene, anche nel Nuovo Testamento noi troviamo Dio che si rivela attraverso i sogni. Giuseppe, no? Che sogna l'angelo che gli dice di prendere Maria, poi di nuovo sogna che gli dice di scappare in Egitto. Ma poi, per esempio, c'è anche il sogno di San Paolo, quando gli appare il Macedone che gli dice vieni ad aiutarci, e San Paolo vede in questo una rivelazione di Dio, che gli dice di andare a evangelizzare. E però c'è un problema, che i sogni vanno interpretati. E nel caso di Giuseppe l'interpretazione dei sogni è data dai fratelli e dal padre. Lui racconta questi due sogni, il primo viene interpretato dai fratelli, il secondo viene interpretato dal padre. Il primo, e tutti e due fomentano l'odio. Però guardate, adesso lo vedremo, ve l'anticipo, che ciò che fomenta l'odio in realtà è l'interpretazione. L'odio sta nella persona che ascolta, non sta nel sogno, lo vedremo. Adesso subito. Il primo è questi 11 covoni che si prostrano davanti all'unico covone che rimane ritto, e quindi viene interpretato questo dai fratelli come loro stessi che si sottomettono e sono sottomessi a Giuseppe, e ovviamente questo aumenta l'odio dei fratelli nei confronti di Giuseppe. Il secondo sogno, che c'è il sole, la luna e 11 stelle che si prostrano a Giuseppe, viene interpretato da Giacobbe come il padre, la madre e i fratelli che sono sottomessi a Giuseppe. Giacobbe di questo si scandalizza e dice: ma allora che vuoi dire? Che noi dovremmo essere sottomessi a te. In realtà questi sogni sono dei sogni, come dicevo, simbolici, che indicano un futuro, no? Anticipano il futuro di Giuseppe, di tutta questa famiglia. Ma la vera interpretazione, la verità del significato di questi sogni apparirà solo alla fine. Solo alla fine sarà chiara qual è la funzione di Giuseppe in tutta la sua famiglia. E la sua funzione sarà quella di salvare molte persone, salvare la sua famiglia, ma salvare anche tutti gli egiziani. Quindi la vera interpretazione dei sogni non è quella data in questo momento dai fratelli e da Giacobbe. Interpretazione che suscita gelosia e rimprovero da parte di Giacobbe, gli dice: ma che pretendi, che pensi, eh? Che io e tua madre e i tuoi fratelli dobbiamo prostrarsi? Prostrarsi significa, è una cosa che si faceva davanti al re o davanti alla divinità, eh? Ma l'interpretazione vera, corretta, è quella finale. Dopo che i fratelli si saranno riconosciuti come fratelli, dopo che vedremo ci sarà stata una vera e propria terapia della parola, questa parola che adesso è così malata, riusciranno alla fine a parlarsi in pace. Quindi l'esaltazione di Giuseppe che viene annunciata in questi sogni non è per un onore suo personale, ma in funzione di un servizio che alla fine, attraverso gli eventi, attraverso anche le azioni di Giuseppe, sarà evidente. Quindi adesso però siamo in questo momento iniziale, dove l'odio è il risultato di tutto ciò che sta avvenendo, e l'odio è una specie di ritornello. Versetto 5, versetto 8, versetto 11, si dice che i fratelli odiano Giuseppe. Le interpretazioni, dicevo, rinforzano, interpretazioni dei sogni rinforzano questo odio. I fratelli, per interpretare il sogno, usano due verbi, regnare e dominare, che sono molto forti. Come dicevo, Giacobbe parla di prostrarsi davanti a te. Allora tutto ciò che accade, tutto ciò che viene compreso del significato di questi sogni è legato e condizionato dall'odio, da ciò che loro pensano, da ciò che loro sentono. Che cosa ci permettono quindi di comprendere sia i sogni stessi sia le interpretazioni di questi sogni? Prima di tutto che questo che avviene qui è qualcosa che non è detto che venga da Dio, non è detto che sia Dio che si esprime in questi sogni, non se ne parla di Dio. E non è detto nemmeno che le interpretazioni del padre e dei fratelli siano giuste, abbiamo detto, perché sono interpretazioni guidate dai sentimenti che li dominano. Quindi non sono interpretazioni affidabili. Sarebbero possibili altre interpretazioni, però adesso questo non è interessante. Al versetto 11, ecco, che è la conclusione, diciamo, del nostro testo, i suoi fratelli perciò divennero invidiosi, mentre il padre tenne per sé la cosa. Prima odiavano, adesso diventano invidiosi, quindi è una rabbia che cova anche una vendetta. Che cos'è l'invidia? È la tristezza che si prova di fronte al bene altrui. È una rabbia, diciamo, perché l'altro possiede qualcosa che noi vorremmo e non abbiamo. e ha dentro di sé però anche il desiderio di danneggiare l'altro, che è invidiato. Quindi dentro ai fratelli all'odio si aggiunge l'invidia, quindi qualcosa che si rivolge anche poi attivamente, e vedremo la prossima volta come agiscono contro il fratello. Il padre dice tenne per sé la cosa. Giacobbe è sempre il solito, è un po' fintacchione, è un po' che dice, non dice, il suo nome vuol dire inganno, no? Ecco, quindi soppiantatore, ingannatore, quindi è sempre il solito, è come ancora una volta sta a vedere per sfruttare la situazione, come si evolve, come può lui trasformarla al suo vantaggio. Allora, ecco, in questa famiglia le cose vanno decisamente male. Ognuno in questo però porta, è sia vittima che responsabile. Giuseppe calunnia i fratelli, abbiamo visto. Giacobbe preferisce Giuseppe. I fratelli rispondono con l'odio, cosa che non era obbligatoria, potevano anche rispondere con il dialogo, potevano anche agire in maniera diversa, discutere, ma però ognuno di questi ha delle buone ragioni per come si comporta. Giuseppe è il figlio nato dalla moglie tanto amata, per la quale aveva dovuto lavorare 7 anni in più, Giuseppe è il figlio preferito e quindi si trova in una posizione in qualche modo divisa, no? Tra i fratelli e il padre. E i fratelli appunto hanno le buone ragioni perché vedono il fratello che è preferito. Quindi tutti sono responsabili della crisi e tutti hanno buone ragioni. Il bene e il male sono sempre mescolati insieme. Tutti i personaggi sono ambigui. Non c'è uno totalmente positivo e uno totalmente negativo. Il bene e il male, le cose buone, le cose negative, sono sempre, sempre molto difficili da districare. Qual è il problema? E qui c'è, credo, anche un'indicazione per noi. Qui ognuno reagisce a ciò che succede guardando ai propri interessi. Nessuno cerca di mettersi al posto dell'altro. Giacobbe non si preoccupa di come i fratelli possano vedere la sua predilezione per Giuseppe. Giuseppe non pensa alle conseguenze di quello che dice, della calunnia, no? I fratelli non cercano di capire le ragioni del padre, di questo figlio avuto dalla moglie. Quindi questo conflitto che sta sviluppandosi nasce in una famiglia dove i rapporti sono difficili, e questo, guardate, viene dalle generazioni precedenti. Se noi andassimo a guardare, va bene, non vi fo tutta la storia, però pensiamo, no, alla predilezione di Isacco per Esaù e di Rebecca per Giacobbe. Pensiamo a ciò che ha, perché e Isacco preferisce Esaù, che è il figlio maggiore cacciatore. Perché lui da piccolino, probabilmente perché lui da piccolino è stato separato dal suo fratello maggiore, che era Ismaele, e che, dice il testo della Genesi, è diventato cacciatore. E perché è stato separato? Per la gelosia delle madri, Sara e Agar. Quindi vedete, e perché è nata la gelosia di Agar e Sara? Perché in fondo Giacobbe, l'abbiamo visto l'anno scorso, sì, Abramo, l'abbiamo visto l'anno scorso, non ha saputo rispondere nella maniera da eletto del Signore alle sollecitazioni di Sara e di Agar, si è lasciato un po' prendere di qua e di là. Allora vedete che questo che sta succedendo qui ha tutto una dei precedenti, viene da altre esperienze, da altre situazioni, le cose non nascono mai come i funghi, diciamo, ma c'è bisogno di una cosa, c'è bisogno di qualcuno che si prende innocente la colpa degli altri, che essendo innocente ed essendo ucciso Giuseppe simbolicamente, Gesù materialmente, e che così, prendendo su di sé, lasciandosi uccidere dal male, può bloccare, può finire la storia di male e creare una possibilità di pace tra i fratelli.